Le meraviglie in cammino per l'Italia. Il Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi, raccontato da Claudio Strinati.
Qui siamo immediatamente fuori dalla città di Todi. Sulla mia destra si intravede un campanile che marca le mura antiche, parte delle quali non ci sono più. Però anticamente, appunto, la città finiva a pochi metri di distanza da questo prato, che vi prego di immaginare come luogo davvero sereno, quieto, anche se in questo momento, mentre ci stiamo avvicinando alla chiesa, tanto quieto non è, perché la chiesa della Consolazione è utilizzata continuamente per matrimoni, poi matrimoni molto importanti, e in questo momento stanno uscendo gli invitati, persone squisite, devo dire che ci hanno molto rallegrato. Addirittura una signora mi ha detto che è molto contenta che noi altri si faccia questo programma sulle meraviglie. E allora, ecco, ora lo stiamo facendo. La Chiesa della Consolazione è una di quelle chiese che ha avuto forse una delle storie più lunghe di costruzione e di edificazione. È una cosa che gli storici sanno molto bene, ma io ho il dovere di riassumerla in due parole. È una chiesa, come dire, polilobata, costruita sul grande principio rinascimentale della pianta centrale. Quella pianta, quel tipo di assetto che è stato studiato moltissimo dagli architetti fiorentini nel 400, è passato da uno all'altro. E la cosa singolare della Consolazione di Todi è che è un prototipo del concetto rinascimentale della pianta centrale, della espansione all'esterno, diciamo, delle estroflessioni della chiesa, che sono in parte poligonali, in parte circolari. Qui siamo proprio nella parte dietro all'abside centrale, ancorché non si possa parlare di abside perché la chiesa è omogeneamente distribuita, quindi. Però qui siamo nel punto forse cruciale, culminante, ed è bellissimo perché è costruita con queste grandi pietre che ricordano addirittura il sistema costruttivo delle fortificazioni antiche. È da un lato un fortilizio, dall'altro una elegantissima e raffinatissima struttura. Tra l'altro c'è il sedile. Noi adesso siamo fuori e possiamo, cosa che quasi quasi voglio fare, giusto per ribadire questo carattere meditativo, ecco, che credo che davvero si possa parlare di questo. Ci sediamo un momento sulla panca esterna. Questa idea della panca su cui chi arriva può sedere, sostare e meditare è un'idea veramente rinascimentale. La troviamo ormai soltanto in pochi edifici, tra cui uno che si confronta meravigliosamente con la Consolazione di Todi, che è San Biagio a Montepulciano. C'è un rapporto tra queste due chiese che è bene segnalare all'appassionato d'arte, di architettura, di storia. Intanto sono molto vicine nel tempo. La prima pietra di questa chiesa della Santa Maria della Consolazione a Todi, dice la tradizione che fu posta, c'è una data proprio precisa, il 15 novembre del 1508. Questa data, 1508, è una data significativa. Ebbene, a 10 anni di distanza, nel 1518, Antonio da San Gallo il Vecchio, uno dei più grandi architetti dell'epoca, cominciò la costruzione di San Biagio a Montepulciano. C'è un legame tra queste due chiese, anche se la struttura è molto diversa, ma identico è il principio della pianta centrale e della chiesa intesa come tempio di meditazione. Questo ce l'hanno in comune. Io, che ho frequentato tanto questi luoghi, ho molto presente questa dimensione. Ora gireremo intorno e così possiamo osservarla, anche se appunto la chiesa è basata su un principio di totale e assoluta simmetria. Però mentre giriamo intorno possiamo rievocare un argomento cruciale di questa chiesa. L'autore, ma chi l'ha fatta? Di tutte le grandi architetture rinascimentali noi conosciamo i progettisti, dai primi esempi della pianta centrale, Brunelleschi, Giuliano da San Gallo, un nome che dobbiamo ricordare qui perché l'influsso di Giuliano da San Gallo in queste paramenti murari, queste lesene sottili sottili che poi scendono fino alla panca e che fungono quasi da orientatori, è vero? Che ci guidano nel movimento lungo la chiesa e accentuano questa dimensione meditativa. Questi elementi già nascono in San Gallo. Poi da San Gallo si passa a Leon Battista Alberti, che è forse il maestro di tutti i maestri di questo genere di architettura. E poi arriviamo ai nostri tempi, per l'appunto, nostri intendendo i tempi della Consolazione di Todi, 1508, l'inizio del Cinquecento. Ora, in quel periodo, all'inizio del Cinquecento, dico, c'è stata una tale quantità di sommi architetti che hanno incarnato questo spirito rinascimentale che sembra incredibile. Ebbene, i documenti storici non dicono chi è l'autore primo. La cosa interessante è che le fonti antiche raccontano che qui ci sarebbe stato un progetto del Bramante. Ora, Bramante, in queste date, 1508, è effettivamente uno dei più grandi architetti del Rinascimento. Ha appena compiuto, Bramante, Urbinate di origine, ha appena compiuto alcune opere fondamentali, per esempio il chiostro a Roma di Santa Maria della Pace, dove l'utilizzo delle lesene sottili sottili, come qui, addossate al muro, ma sporgenti tanto da dare a chi osserva l'idea di tanti punti fissi come tanti attrattori visivi che ci fanno capire come si muove la muratura. La muratura si muove secondo il principio degli spigoli e nello stesso tempo della circolarità, che è contrastante. Uno spigolo è il contrario del cerchio, ma in questa architettura rinascimentale l'idea è questa: l'esterno della chiesa, in questo caso la Consolazione di Todi, si pone come una sorta di parallelepipedo e quindi l'architetto accentua i punti di incastro, di incontro, gli spigoli e le lesene e la continuità della paratia muraria. All'interno invece il percettore si trova immerso nella dimensione della circolarità, che è la quintessenza della pianta centrale. Ne parla proprio Leon Battista Alberti, il grande teorico dell'architettura, che ha scritto un trattato a cui certamente i progettisti della Consolazione di Todi si sono ispirati. Però, chi sono? Stavamo dicendo il Bramante. In effetti, si incontra spesso nella tradizione antica il nome di Bramante come progettista della Consolazione di Todi. È a pianta centrale, richiama un pochino il progetto che Bramante stava facendo in quel momento a Roma su San Pietro. Il grande incarico di Bramante era ricostruire l'antica basilica di San Pietro, che era una basilica, quindi a pianta longitudinale, secondo il principio rinascimentale della pianta centrale. Poi Bramante non poté completare, ma qualche storico ha detto che la Consolazione di Todi è una specie di prova generale del San Pietro romano. Però c'è un punto: non è conservato un contratto, una carta, un niente che confermi che Bramante è veramente venuto qui, o magari non è venuto, ma comunque ha fatto un progetto. Invece la cosa strana è che si incontra nei documenti il nome di un architetto che oggi non dice più niente a nessuno, Cola da Caprarola. Caprarola, sapete, quel paesino vicino Viterbo. Questo Cola di Caprarola è citato in molte fonti come un grandissimo capomastro. Non si sa se fosse davvero un allievo di Bramante, ma comunque che gravitasse in quella cerchia è probabile. Comunque, una cosa è certa, che la cupola è stata progettata molto tempo dopo, non è affatto rinascimentale. Qui i documenti ce li abbiamo e la cosa è interessante. Nei primi anni del 1600, quindi a 100 anni di distanza dalla posa della prima pietra, con la chiesa ormai costruita, si riuscì a risolvere il problema dell'impianto della cupola, problema non facilissimo perché essendo molto dilatati i bracci della chiesa, impostare una cupola non era semplicissimo, e infatti alla fine la cupola poi non è rotonda, è uguale, perché il sistema costruttivo è molto più semplice. Però c'è un punto, che rispetto alla probabile progettazione originaria è un errore. La Consolazione di Todi paradossalmente è mirabile nella parte fino alla cupola, fino alla terrazza, e molto bella, però discutibile in realtà dall'imposto della cupola in poi, perché sono due momenti storici diversi. Potremmo dire, schematizzando, che uno è la quintessenza dell'umanesimo rinascimentale, l'altra del barocco nascente, che ha avuto tanti sviluppi a Roma, soprattutto e non solo a Roma, che è molto dosato, molto sereno, molto solenne. Oltretutto consideriamo il luogo dove siamo. La chiesa è aperta sulla grande vallata, per cui è una chiesa suburbana, non a caso ispirata all'idea della Consolazione. Noi a volte non facciamo caso ai nomi delle chiese, ma le chiese dedicate alla Consolazione nell'arte italiana hanno tutta una storia a sé. C'è una leggenda naturalmente sull'origine della chiesa, c'era una piccola pieve abbandonata, c'era un'immagine miracolosa della Madonna, che si pensava miracolosa, tutta rovinata dal tempo, e un umile operaio venne qui a ripulirla, e quest'uomo aveva un difetto e non ci vedeva da un occhio. Allora accade un miracolo naturalmente, pulì l'immagine, prima si avventurò in mezzo agli sterpi, ai rovi, poi trovò l'immagine, la pulì con un fazzoletto, un panno, non so, e poi, forse perché sudato, quello stesso panno se lo passò sulla fronte, chissà, forse per asciugare il sudore, insomma, ovviamente recuperò la vista. La chiesa è nata su questa base, cioè su una base miracolosa e salvifica. La consolazione è quel tipo di sentimento che è impartito ai credenti dalla Vergine Maria, non da Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto a redimerci, che è più che sufficiente, diciamo. La Madonna svolge una funzione prettamente femminile nell'immaginario cattolico, uno dei cui aspetti è la consolazione. La Madonna consolò quest'uomo restituendogli la vista, e il tempio che viene edificato è fatto per consolarci. La consolazione è un elemento prettamente rinascimentale, lo dice Leon Battista Alberti. Noi adesso entriamo e ci siamo trattenuti un po' a lungo di fuori perché è terminato il matrimonio, ma il parroco diffonde con un altro parlante delle preghiere, naturalmente sommamente rispettabili, però se ora noi entriamo interferisce col nostro microfono. Allora, per un senso di discrezione e di rispetto anche per i nostri ascoltatori, è vero, della radio, abbiamo pensato di aspettare un attimo, ma la quintessenza della questione resta valida. Alberti dice che esiste una tipologia di progettazione architettonica rivolta a questo. A che cosa? A in generare in chi entra in uno spazio modellato secondo il principio supremo dell'accoglienza e della circoscrizione, come infatti qui nella Consolazione di Todi è veramente esaltante, questa dimensione estetica è una dimensione estetica particolare, spiega Alberti, e dice una cosa meravigliosa. Dice: c'è una dimensione estetica che si chiama la commoditas, cioè la convenienza, la comodità degli spazi. Ce ne sono di tanti tipi. Ce n'è una però che supera tutte. E sapete qual è? È la bellezza. Sembra comico perché è ovvio, eppure invece è un pensiero meraviglioso. Ebbene, la consolazione fa su questa base. Cioè, in effetti, tu entri dentro, esci da questo luogo in cui l'occhio spazia contemplando una natura veramente, poi figuriamoci nel Cinquecento, pressoché incontaminata, entri dentro e sei come messo dentro una sorta di cilindro, come quelli tipo Star Trek, passi da una dimensione a un'altra, e la dimensione in cui passi è dall'ordine della meraviglia della natura alla bellezza estetica del costruito. Ora, è possibile che sia stato Bramante a dettare il principio fondamentale, però non ne siamo certi. Poi si sono succeduti una miriade di sommi architetti, ma tutti hanno seguito il principio base. Se ora noi, sottraendoci al chiacchiericcio degli ospiti e degli sposi, alle pur sublimi orazioni che ora vediamo, noi adesso noi proviamo a entrare, superiamo. Beh, c'è praticamente una messa. Allora noi restiamo quasi sull'ingresso. Del resto un cartello ci ammonisce che durante le celebrazioni le visite sono sospese. Però da qui vediamo perfettamente. Che cosa vediamo? Lo spazio puro, lo spazio pulito. Non c'è il fattore della decorazione. Sì, è vero, in ogni giro laterale noi vediamo due livelli di paraste che sono separate da un grande cornicione. È esattamente il principio che è tipico dell'architettura rinascimentale del segnare le forze, vale a dire, naturalmente l'erezione di murature così gigantesche prevede una fortissima pressione del muro sul terreno. Mettendo le paraste e i pilastri angolari, l'architetto, che come ripeto non sappiamo esattamente chi è, ha voluto indicare il sistema di marcare le forze. E guarda caso non ci sono colonne, perché la parasta è piatta. La colonna invece è un elemento costruttivo. Invece l'architetto, forse il Bramante, forse Cola da Caprarola, ha voluto indicare un principio architettonico che in effetti era quello del San Pietro di Bramante e di tanti umanisti, che l'architettura è soltanto la rappresentazione dello spazio e delle forze. E qui l'elevazione è altissima, non immensa, tanto che se noi ci riflettiamo un momento, quello che noi vediamo è una sorta di quadratura del cerchio, nel senso che fino all'imposto degli arconi che poi reggono la cupola, lo spazio è cubico fondamentalmente, e nello stesso tempo la estroflessione delle absidi ci dà la misura di un cerchio che è contenuto e contiene il cubo spaziale, che tra l'altro è un principio che poi fu ripreso da Michelangelo Buonarroti quando Michelangelo, molti anni dopo, riprendendo il progetto di Bramante a San Pietro, ha ripreso questo tipo di struttura spaziale. In buona sostanza, quindi, questo è un incunabolo, diciamo così, della spazialità rinascimentale molto importante. Consideriamo un fatto: i lavori cominciano nel 1508, la prima immagine di questo tipo di spazialità, immagine in pittura, è quella che Raffaello Sanzio fa nell'affresco della scuola di Atene. Ebbene, pensate, cari amici, è probabile che il 15 novembre del 1508, tra le persone che assistevano alla posa delle prime pietre della Consolazione di Todi, ci fosse proprio Raffaello Sanzio. Era a Perugia e stava venendo a Roma, invitato, sapete da chi? Da Bramante, che aveva segnalato al Papa Giulio II Raffaello come artista molto meritevole, che meglio di ogni altro sarebbe stato in grado di fare delle raffigurazioni coerenti col nuovo spirito rinascimentale. Ebbene, nella scuola di Atene, Raffaello rappresenta un grande tempio a pianta centrale dove si aggirano dei filosofi. Beh, fateci caso quando ci andrete. È questo. All'interno, dal punto di vista della decorazione pittorica o scultorea, non c'è granché. A onor del vero, le statue degli apostoli che sono collocate nelle nicchie, che sono in gesso, sono antiche, ma non sono di grandissimo pregio, come dire, scultoreo. Interessante più che altro è l'altare maggiore. naturalmente, come abbiamo accennato, la struttura della chiesa fa sì che non c'era un punto obbligato dove collocare l'altare maggiore, perché i bracci si equivalgono. Comunque è qui ora davanti a noi e all'interno possiamo percepire l'immagine miracolosa, l'immagine della Madonna, l'affresco, che è un affresco staccato naturalmente, che fu rimontato in questa cornice con gli angeli che reggono la corona, e tutta la struttura dell'altare è interessante perché è il documento più cospicuo della seconda fase della Chiesa, quella posteriore, cioè al 1600, quando appunto fu progettata e compiuta la cupola, che ora possiamo vedere dall'interno molto meglio. Tra l'altro la cupola all'interno è molto bella, con quel giro di finestre, anche queste serrate tra le paraste, che rispondono bene poi alle arcate sottostanti che poi scendono sulle paraste invece interne. È disegnata la chiesa nel 600 in modo tale da collegare visivamente e intelligentemente la struttura poligonale rinascimentale a quella invece della classica cupola proto-barocca, per cui dall'interno non avvertiamo questo stacco così forte. Lo avvertiamo invece sull'altare maggiore, che è disegnato con il classico sistema barocchetto, diciamo così, dei primi del 600, con le colonne che avanzano, il timpano spezzato che rende poi visibile all'interno l'immagine dell'affresco della Madonna. Si racconta che il disegno di questo altare sia stato fatto da un grande pittore dell'epoca, Andrea Polinori, che è un nome che oggi forse dice poco agli studiosi e agli appassionati, ma che va ricordato perché è stato un grande maestro del naturalismo pittorico all'inizio del 600, lavorando molto in Umbria con opere sovente di altissima qualità. Era inoltre un brillante progettista, e questo altare sembrerebbe, da testimonianze abbastanza attendibili, una bella prova del suo estro disegnativo, che lo mette sullo stesso piano dei grandi architetti del primissimo 600. Tra l'altro non è escluso che qui vi sia stata, all'inizio del 600, una consulenza, diciamo, di carattere generale di Giovanni Battista Crescenzi. Il marchese Crescenzi era un nobile romano che ebbe dal papa regnante Paolo V Borghese degli incarichi molto importanti nel coordinamento e nella consulenza della produzione di opere architettoniche e pittoriche a Roma e anche in area umbra, dove vi erano dei parenti del marchese che esercitavano importanti funzioni ecclesiali. Non escluderei, conoscendo alcuni progetti del marchese Crescenzi, che era di suo un notevole e intelligente architetto, basti ricordare che fece nei suoi anni maturi, che poi più o meno coincidono con quelli della sistemazione qui del Tempio della Consolazione, nei suoi anni maturi il marchese Crescenzi fu in Spagna e fece un progetto per l'Escorial di enorme interesse. Ebbene, qualche cosa di quel tipo di progettazione si percepisce anche qui all'interno del Tempio della Consolazione, e non escluderei dunque che Polinori abbia lavorato sotto l'influsso della scuola romana del marchese Crescenzi. Non vi è prova in tal senso, ma stilisticamente questa connessione alla grandezza classica che ci riporta fino al Pantheon. Ecco, dobbiamo dire che Crescenzi fu un cultore degli studi sul Pantheon e, osservando la cupola, una eco neanche così remota della struttura spaziale del Pantheon si può rintracciare. Non credo sia una forzatura, e questo in qualche modo ci conferma oltre a tutto la connessione nella fase seicentesca tra la grande scuola romana, che praticamente in quegli anni promuove la nascita del barocco, potremmo dire semplificando un po', e quello che si vede qui, questa saldatura tra lo spirito rinascimentale e il proto-barocco. È un grande tema storico. Forse nella Consolazione di Todi questo grande tema storico si percepisce meglio che in qualunque altro luogo, e accentua questo vorrei chiamarlo, ora che siamo qui un po' in meditazione, vorrei chiamarlo veramente il ristoro dello spirito, la meditazione dei grandi che arriva fino a noi. E questo c'è in questa specie di astronave calata sulla piana di Todi, perché davvero così si percepisce certe volte arrivando, no? Come un oggetto calato dall'alto del cielo, sistemato qui e qui. Questo disco volante, che non è esattamente un disco, ma che del disco hanno un po' di componenti, ecco, che è qui, sosta, e in questo momento abbiamo il piacere di sostare con voi tutti che ci ascoltate. Abbastanza forte con Todi, con questa chiesa, con la Chiesa della Consolazione e con la realtà artistica di questa città. Forse è dovuto a un fatto, io da ragazzo, pur non essendo io umbro, però ho frequentato tanto questi luoghi per miei parenti, amici, eccetera. E quello che mi impressionava moltissimo è la posizione, cioè questa chiesa, come altre, poi ho scoperto dopo, studiando la storia dell'arte e dell'architettura, che c'è tutta una casistica in Italia di queste chiese suburbane che in qualche modo sono l'accoglienza di chi arriva e anche il rifugio di chi, uscendo dalla città, diciamo, si reca in un luogo che è nello stesso tempo solitario e polimorfe, dove incontri tante persone e nello stesso tempo sei da solo, fuori dalla chiesa c'è soltanto la natura, la città è finita, è terminata, è quel meraviglioso passaggio tra la città e il contado che ha formato, fondato la nostra storia per secoli e che a un certo punto naturalmente è finita. Oggi questo non ha più senso, oggi noi arriviamo qui alla Consolazione di Todi in macchina, c'è un parcheggio comodo e è in città. Un tempo però questa suggestione era fortissima. La città era circondata da mura, Todi lo era, qualcosa resta. Esci dalla città e immediatamente, varcato la porta, sei nella campagna, nel contado. Giri l'occhio e che vedi? Su un poggio, su un cucuzzolo, una chiesa, la quale è in linea di massima non tanto la chiesa che tu sei abituato a vedere dentro la città, è un tempio. Questo concetto del tempio, cioè un luogo sacro che però non è strettamente confessionale, è cristiano, è cattolico, sì, per carità. Il tempio è una cosa diversa. Templum è una parola dell'antica Roma. Il tempio è il luogo della meditazione, dell'incontro, della solitudine se la vuoi, o della convivenza con gli altri se la vuoi, sotto una sorta di metafisica protezione che ti è data da una struttura architettonica specifica. Ecco, questo legame io con questo luogo l'ho vissuto fin da bambino e in qualche modo mi ricorda l'infanzia, cioè quel momento in cui tu ancora non ti rendi ben conto di come funziona questo mondo e hai invece la sensazione di capirlo perfettamente, tutto è in ordine, tutto è a posto, tutto è giusto. La storia di questa chiesa ci porta verso questo tipo di meditazioni. Ecco perché credo che valga molto la pena di avvicinarvisi.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi, raccontato da Claudio Strinati. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.